iniziamo dalla Serie A, innanzitutto dalla lettura dei risultati. Sampdoria Genoa 2-1, Milan Juventus 1-0, Udinese Pescara 3-1, Atalanta Inter 2-1, a Cagliari Fiorentina batte Cagliari 5-3 e a Crotone Napoli batte Crotone 2-1, Empoli Chievo Verona 0-0, Torino Lazio 2-2, Bologna Sassuolo 1-1, Roma Palermo 4-1.
E nonostante la seconda sconfitta di stagione, la Juventus rimane prima in classifica con 21 punti, un margine che però si è assottigliato visto che la Roma e il Milan seguono a 19. Al quarto posto il Napoli con 17, seguono Torino e Lazio con 15, Chievo Verona 14, Atalanta e Sassuolo con Cagliari a 13 punti, Fiorentina, Genoa e Bologna 12, Inter e Sampdoria 11, Udinese 10, Pescara 7 e in zona retrocessione Sampdoria e Palermo 6 punti, chiude il Crotone con soltanto un punto.
Scusami, Empoli e Palermo.
Empoli e Palermo con 6 punti.
Lapsus, ci scusiamo con i doriani chiaramente. Per parlarci di quello che c'è successo, che è successo in Serie A nel fine settimana, di quello che c'è successo parleremo più tardi perché siamo un po' stanchi forse dopo la Calton Festa.
Non è successo niente.
Non è successo niente di grave. Ci siamo divertiti ma forse un po' stancati. Diamo comunque il benvenuto a Dario Castaldo, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Buongiorno a te Dario.
Allora cominciamo dall'anticipo di sabato, quello di San Siro tra Milan e Juventus. I rossoneri si sono imposti per 1-0 grazie alla rete di un 18enne, ma i campioni d'Italia protestano per un calcio annullato ingiustamente.
Sì, un gol sul quale davvero si è discusso tantissimo nelle ultime 24 ore in Italia, probabilmente si discuterà ancora di più se poi il campionato della Juventus non si concluderà come tutti hanno pronosticato. Diciamo che alla fine l'ha spuntata la squadra di Montella, che non batteva la Juventus da 4 anni, adesso si ritrova a 2 punti dalla vetta contro ogni pronostico. Il gol che ha deciso la partita è stato messo a segno da un 18enne originario di Lecco, Manuel Locatelli, che di destro da 15 metri ha trovato l'incrocio dei pali e ha trafitto Buffon. Su questo giovane molto interessante, questo centrocampista regista che il tecnico del Milan ha paragonato a Demetrio Albertini, ascoltiamo proprio le parole di Montella che ha definito Locatelli un predestinato.
Forse ad Albertini per dire uno del Milan, non so. E anche perché se non ricordo male ha iniziato giovanissimo anche lui a giocare titolare nel Milan. No, l'apprezzazione di Locatelli racchiude quello che è calciatore, secondo me, insomma, calciatore in costruzione, e questo è un vantaggio per sé, per il Milan e di conseguenza per me, perché può migliorare tanto e deve migliorare tanto. Un predestinato.
Uno che fa le cose per bene, come hanno detto tanti.
Vergognati.
In Italia, citando un celebre spot. Dunque, diciamo...
Tra l'altro lui quando tira prende soltanto l'incrocio dei pali, probabilmente ha il record di tiri e gol della storia del calcio.
Percentualmente i gol più belli della storia del calcio, 2 ne ha segnati quest'anno dopo quello contro il Sassuolo, anche quello molto importante per riaprire una sfida che è stata la vera sliding door della stagione del Milan fino a questo momento. In partenza il Milan in questa sfida delicata, importante, si è schierato con Donnarumma tra i pali, poi Abate, Paletta, Romagnoli e De Sciglio in difesa, quindi tanti italiani, quindi estremamente in controtendenza rispetto a quella che è la Serie A attualmente. Poi Locatelli, come detto, davanti alla difesa con Kuzka e Bonaventura a centrocampo, poi Suso e Niang sugli esterni con Carlos Bacca, terminale offensivo. L'ex della partita, Massimiliano Allegri, ha proposto il consueto 3-5-2 con Buffon tra i pali, mancava Chiellini, quindi Benatia, giocato dal primo minuto al fianco di Barzagli e Bonucci in difesa, fasce tutte brasiliane con Dani Alves a destra e Alex Sandro a sinistra, poi Hernanes in cabina di regia affiancato da Khedira e Pjanic, l'attacco al biseleste argentino composto da Dybala e Higuain che in realtà appunto davvero poco. La Juventus è partita meglio, si è resa pericolosa un paio di circostanze con Alessandro e Dybala il quale poi è uscito per un infortunio muscolare sostituito da Cuadrado, anche se poi l'occasione migliore del primo tempo è capitata a Suso che ha impegnato Buffon con un destro angolato sul quale il portiere della nazionale ha risposto molto bene. Attorno alla mezz'ora poi il fattaccio Pjanic con una punizione da 30 metri ha sbloccato il punteggio. Questa parabola che ha attraversato tutta l'area senza che nessuno intervenisse ed è finita alle spalle di Donnarumma, l'arbitro Rizzoli prima ha convalidato, poi tra le polemiche ha annullato per una posizione irregolare di Bonucci che aveva cercato di intervenire salire sul pallone del bosniaco senza però raggiungerlo. In realtà Bonucci era partito in posizione regolare ed era eventualmente Benatia ad essere partito in offside. Il marocchino non aveva partecipato all'azione, per cui il gol in realtà non andava annullato. Sulla circostanza ascoltiamo le parole di Massimiliano Allegri, che è stato interpellato in conferenza stampa.
No, è parere. Quando l'arbitro ha annullato il gol, perché avrà avuto i suoi validi motivi. Quindi quando poi dopo l'arbitro prende la decisione non possiamo fare niente. O ci andiamo al campo, ma siccome capitano durante le partite, quindi io devo solo analizzare quello che è stato fatto alla squadra.
Lei l'ha capito? Chi dei tre ha deciso di annullare il gol? Perché l'arbitro aveva dato gol buono, l'assistente non ha alzato la bandierina, quindi lei ha capito cosa si sono detti, cosa hanno fatto. E il terzo è l'assistente di porta.
Buonasera.
Nervosismo, sì.
Buonasera, cos'era? Poi ha picchiato col microfono,
sì, esatto.
Qualcuno.
L'ha voluta chiudere lì.
Elegantemente.
Era Massimiliano Allegri sull'episodio della rete annullata a Pjanic. Allegri non fortunato, perché 4 anni fa sedeva sulla panchina del Milan in una circostanza abbastanza simile, anche se in quel caso l'errore fu proprio enorme, quello del gol non assegnato a Muntari in occasione di una sfida a scudetto tra Milan e Juventus. Con quel gol probabilmente cambiò la storia di quel campionato.
Però va detto che in questo caso errore che ci poteva stare, non un errore così clamoroso.
Allora, diciamo che a occhio nudo era molto difficile giudicare, perché c'erano questi due juventini che si erano proiettati nell'area rossonera. Bonucci sembrava più avanti rispetto a Benatia, in realtà Benatia era partito in fuorigioco, mentre a Bonucci, che era intervenuto sul pallone non toccandolo e comunque partendo da una posizione regolare, sì, diciamo che se questo è un errore da matita blu rispetto a quello da matita rossa commesso 4 anni fa in occasione del gol non segnato a Muntari, fatto sta che Allegri non è fortunato né in queste sfide tra Milan e Juventus né nelle trasferte a Milano, visto che quest'anno la Juventus 2 volte è andata a San Siro e 2 volte ha perso. Come detto, un episodio controverso che l'ha visto nuovamente danneggiato e che sicuramente ha spostato l'inerzia del match, anche se, come detto, è difficile che possa cambiare la storia del campionato, almeno dal punto di vista milanista. Nel secondo tempo poi il ritmo è calato, ci ha pensato, come detto, Locatelli a sbloccare la sfida con un destro molto bello che ha trafitto l'incolpevole Buffon. Nel finale la Juventus ci ha provato, poi a tempo scaduto Khedira ha chiamato Donnarumma ad una parata spettacolare sotto l'incrocio dei pali. In conferenza stampa hanno chiesto a Vincenzo Montella se questo Milan possa essere definito fortunato. Ascoltiamo la risposta del tecnico rossonero.
Fortunato veramente, ma non lo dico per retorica e per sfuggire alla domanda che potrei rispondere e farvi far notte, ad allenare il Milan, ad allenare una vestigio calciatore e questa voglia di rivalsa. Non puoi pensare di vincere con la Juve e non soffrire, non puoi pensare di vincere col Sassuolo dopo che sei sotto di 3 gol e non soffrire, ma io ci vedo dell'altro. Io non ho visto col Sassuolo una partita giocata male, ho visto 10 minuti di blackout dove la squadra si è ritrovata una forza disumana, fuori misura. Col Chievo uguale, col Chievo è una partita di sofferenza, tutti hanno sofferto a Chievo e tutti soffrono contro il Chievo, sono poche le squadre che riusciranno a vincere il Chievo con facilità, quindi io non vedo tanta fortuna, insomma, in questo senso.
Queste erano le parole di Vincenzo Montella. Dunque Juventus che colleziona la seconda sconfitta in campionato, la seconda a San Siro. Sono finite le trasferte milanesi, questa è la prima buona notizia per i tifosi della Juventus. Come detto, ci sono un paio di note negative. Uno, in attacco, Dybala ha riportato un lieve infortunio, è ancora incerta la sua partecipazione al match in programma mercoledì contro la Sampdoria, perché c'è un turno infrasettimanale di campionato. Mentre l'altra nota negativa è la prestazione di Higuain, o meglio il feeling tra Higuain e il centrocampo bianconero, e anche sul Pipita si è espresso il tecnico Allegri. Ascoltiamolo.
Per quanto riguarda Higuain ha fatto una buona partita sul piano del gioco, dando una mano alla squadra sul piano difensivo. Sul piano offensivo sono i compagni, gli altri giocatori che devono capire che lui, quando la palla in certe situazioni, si muove e si smarca sempre. Lì bisogna essere bravi a cercarlo subito. E questo si può migliorare e si migliorerà soprattutto con la conoscenza tra i vari giocatori verso Higuain.
Queste le altre dichiarazioni di Allegri in conferenza stampa. Dunque, adesso in classifica si riduce il vantaggio, appunto, della formazione di Allegri, che ha 21 punti contro i 19 del Milan. Poco fa i rossoneri sono stati agganciati al secondo posto dalla Roma, che ha vinto il posticipo dell'Olimpico contro il Palermo. Nessun problema quindi per la squadra di Spalletti?
Assolutamente no, 4-1 piuttosto netto, primo tempo nel quale la squadra giallorossa ha concluso con una sola rete di vantaggio, l'ha segnata Salah, che nella circostanza ha strappato il pallone dai piedi di Shaarawy, ma poi si è fatto perdonare con il suo compagno fornendogli l'assist del conclusivo 4-1 all'82esimo. Nel frattempo è arrivata anche la rete di Paredes, la prima in campionato con la Roma, anche se nella circostanza è responsabile il portiere del Palermo Posevaz, che si è fatto beffare da una punizione calciata da una posizione estremamente defilata. È arrivata anche l'ottava rete in campionato del capocannoniere Dzeko a metà ripresa. Quaison su deviazione di Manolas aveva parzialmente riaperto la partita segnando il 3-1, ma come detto la Roma si è imposta per 4-1 nel posticipo contro il Palermo e si è confermata anche di gran lunga l'attacco più prolifico del campionato. Sono 23 le reti messe a segno dai giallorossi in 9 partite.
Dzeko, capocannoniere, ci credono a Roma?
Eh sì, abbastanza, nel senso che anche un po' la sfortuna che lo aveva condizionato lo scorso anno e anche all'inizio di questo sembra improvvisamente scomparsa, quindi adesso qualsiasi cosa lui tocchi si trasforma in oro,
insomma, per ripagare delle disavventure dell'anno scorso. Senti, continuiamo la nostra carrellata sui risultati. Alle spalle della coppia Roma e Milan risale Napoli, che ritorna al successo dopo 3 KO consecutivi battendo il Crotone per 2-1, anche in questo caso però tanta sofferenza.
Sì, soprattutto perché la partita presentava determinate insidie, erano arrivati KO in campionato contro Roma e Atalanta, poi quello in Champions League soprattutto contro il Beşiktaş, invece sono arrivati 3 punti in trasferta contro l'ultima in classifica. Come detto, c'erano insidie perché il Crotone giocava per la prima volta nel proprio stadio a Lenzo Scida dopo la conclusione dei lavori di ampliamento della struttura, e poi sì, c'erano dubbi legati allo stato di forma della squadra di Maurizio Sarri, che per di più era rimasta in 10 uomini dopo 25 minuti per l'espulsione di Manolo Gabbiadini, autore di una brutta reazione ad un fallo di Ferrari. A quel punto in realtà il Napoli era già in vantaggio per 1-0 grazie al destro di Callejon, che era stato deviato nella propria porta proprio da Ferrari. Si pensava che l'inferiorità numerica potesse mettere in difficoltà i campani, invece la squadra azzurra ha scacciato qualsiasi dubbio trovando subito il raddoppio con Maksimovic al 33esimo, che approfittava di un'uscita a vuoto di Cordas sugli sviluppi di un calcio d'angolo e insaccava nella porta calabrese. Dunque 2-0 all'intervallo per il Napoli, che poi nella ripresa amministrava abbastanza agevolmente il doppio vantaggio. Subiva il gol calabrese soltanto al ridosso del 90esimo con Leandro Rosi, che rendeva il finale più interessante riducendo le distanze da posizione ravvicinata. Dunque successo per 2-1 e serenità ritrovata per Maurizio Sarri, che poi al microfono della Rai ha sottolineato da una parte l'inadeguatezza del terreno di gioco dello Scida e poi si è detto dispiaciuto per Manolo Gabbiadini. Ascoltiamo il tecnico del Napoli.
Abbiamo sbagliato qualcosa nella partita di Bergamo, le altre due partite le abbiamo fatte su discreti livelli, soprattutto in Coppa mercoledì, e oggi abbiamo fatto bene in una situazione che poteva essere difficilissima, perché il Crotone era la prima partita in casa. Oggi lo posso dire, visto che abbiamo vinto, il terreno non è degno per partite dei professionisti e quindi non è una scusa perché abbiamo vinto. Quindi c'erano le opponenti, a noi solitamente danno fastidio, in più siamo rimasti in 10 dopo 25 minuti e nonostante questo la partita l'abbiamo tenuta bene, abbiamo preso 2-1 all'ultimo secondo del tempo regolamentare. Mi fa piacere per i ragazzi perché in questo momento si meritavano una soddisfazione di ritrovare fiducia, e mi dispiace un po' per Manolo perché uscirà squalificato, speriamo solo con una giornata.
Allora, queste che abbiamo appena ascoltato erano le parole di Sarri, il cui Napoli torna al quarto posto, scavalcando sia Torino che Lazio. Allora, 2-2 risultato finale, una partita che però sarebbe potuta andare in un senso come nell'altro.
Eh sì, esatto, quindi alla fine entrambi i tecnici hanno avuto qualcosa da ridire sull'andamento della gara e o sul risultato. Il Torino si è salvato, lo diciamo, grazie a un rigore a tempo scaduto trasformato da Ljajic, concesso per un dubbio fallo di mano di Parolo. La Lazio, dall'altra parte, contava numerosissime assenze. Milinkovic-Savic, che al dispetto del cognome è una persona sola. C'era De Vrij, assente per infortunio, Radu squalificato. E la Lazio si è aggrappata a un giovane, Alessandro Murgia, ventenne, prodotto del vivaio biancoceleste, che quando giocava nella primavera proprio di Simone Inzaghi era stato paragonato addirittura a Kakà. Per quanto riguarda la cronaca, al 20° granata in vantaggio con l'ex romanista Iago Falche su assist di Valdifiori. Nella ripresa, pareggio della Lazio con l'ex fischiatissimo Ciro Immobile, che al 71° minuto ha sfruttato l'assist di Felipe Anderson e ha pareggiato in acrobazia, poi ha anche deciso di non esultare nonostante l'accoglienza non gentile dei suoi ex tifosi, e per questo si è beccato un'altra salva di fischi, il povero Ciro Immobile. A quel punto
preso tra due fuochi, è proprio il caso di dirlo.
Almeno a quel punto esulta, almeno ti togli sta soddisfazione. Comunque a quel punto Mihajlovic ha inserito Obi e Maxi Lopez al posto di Baselli e Benassi. Simone Inzaghi, come detto, ha risposto con la carta Murgia al posto di Keita, ed è stato proprio il baby biancoceleste ad insaccare di testa sugli sviluppi di un corner nel quale, insomma, colpevole è stata un po' tutta la difesa granata, compreso anche il portiere Joe Hart. E nella circostanza hanno chiesto a Mihajlovic se i suoi difensori avessero sbagliato marcatura su Murgia, proprio perché spiazzati dai troppi cambi, dalle troppe sostituzioni. Il tecnico granata ha risposto così:
è un calcio d'angolo, perciò calci d'angolo si marca a uomo, ognuno prende il suo, chi cazzo è non me ne frega niente. Hanno fatto cinque cambi, ognuno, chi esce, chi non c'è uomo prende un altro, erano tre con uno e quello stava da solo. Ecco. E non è che si può dire tutto, che se sono giocatori di Serie A, perciò bisogna che si adattano su campo veloce, perciò io non posso dire va a saltare Murgia, poi magari Murgia non va a saltare, va un altro. Non è che io ci parlo con l'allenatore, scusa, chi vai a mandare a saltare? Così io posso dire ai miei, loro devono essere in campo, svegli e trovare subito uno a uno che marcano, perché eravamo due in più contro loro e siamo andati tre su un uomo e quello è rimasto da solo in 5 metri.
Certo che l'ha chiarito, allora, prendi questo, quello, su e giù.
Io so che voi aspettavate la seconda parolaccia che non è arrivata e questo ci ha sorpreso positivamente.
Bravo Mihajlovic.
D'altra parte io non vorrei mai essere un giocatore di Mihajlovic, questo lo dico, è un incubo mio ricorrente. Queste erano le parole del tecnico granata.
Vorrei entrare nei tuoi sogni, Dario.
Insomma, Mihajlovic, come detto, le ha un po' provate tutte, sotto nel punteggio con la Lazio in vantaggio 2-1 nel 90°, alla fine il tecnico granata è stato premiato proprio quando l'arbitro ha visto un fallo di mano di Parolo, ha segnato un calcio di rigore dal dischetto. Un altro ex romanista, Liaic, ha spiazzato Marchetti, fissando così il punteggio sul 2-2. Un risultato che secondo il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, sta però stretto ai suoi.
Ma no, è normale che c'è del rammarico, perché insomma prendere il 2-2 al 92° sul rigore che probabilmente non c'era dispiace, però nello stesso tempo c'è da sottolineare l'ottima prestazione dei ragazzi che hanno disputato un'ottima partita e che avrebbero meritato di vincere. E dispiace perché nelle ultime due partite avremmo meritato 6 punti, ne abbiamo fatti 2, e questo è il grandissimo rammarico, perché con le partite con Bologna e Torino giocate così di solito si vincono, però tanti anni che siamo tutti quanti nel calcio, lo sappiamo. Adesso rientriamo e poi da domani cominceremo a pensare al Cagliari, saremo ancora in emergenza, ma abbiamo dimostrato oggi che conta lo spirito.
Conta lo spirito, un lord rispetto a Mihajlovic. Inzaghi, tra l'altro, Parolo poi ha commentato: non posso tagliarmi il braccio, proprio su questo.
Ha detto
il braccio alla mano o qualcos'altro. Allora, chi continua a deludere, Dario, è l'Inter, a cui non è bastato il successo di giovedì sera contro la Southampton per ritrovare il sorriso anche in campionato. A questo punto la posizione di Frank de Boer è a rischio.
Sì, se anche dovesse mangiare il panettone non mangerà le frappe e le castagnole, probabilmente. Il tecnico olandese, cui questa stagione sta andando davvero tutto male. I nerazzurri hanno perso anche contro l'Atalanta 2-1, continuano a scivolare in classifica, sono adesso al 6° posto. Non è bastato il primo gol in campionato di Eder, i bergamaschi hanno andato in vantaggio in primo tempo con Masiello, hanno poi chiuso la gara nei minuti finali con un rigore di Maurizio Piniglia. Come detto, Frank de Boer, reduce dall'impegno di Europa League, ha cambiato qualche cosa: fuori Ansaldi, Candreva e Banega, dentro Nagatomo Romo, Brozovic ed era tutto il resto è stato invariato nell'undici iniziale dell'Inter con Icardi in avanti. Storicamente però quella di Bergamo è una trasferta ostica per l'Inter, il campo lo ha confermato dopo soltanto 10 minuti. Corner dalla destra e Masiello di testa spedisce il pallone in fondo al sacco alle spalle di Handanovic. All'inizio del secondo tempo è arrivato a ciel sereno questo gol di Eder con una posizione da 25 metri, un bolide verso la porta di Berisha che ha anche determinato il primo gol in campionato dell'italo-brasiliano al primo tiro in porta dei nerazzurri. Nel finale, quando tutto sembrava scritto verso il pareggio, Santon ha steso ingenuamente in area di rigore che si è dal dischetto dopo un conciliabolo con i compagni si è presentato il cileno Mauricio Pinilla che ha incrociato bene con il destro, così regalando 3 punti ai bergamaschi. Gasperini stende ancora una volta la sua ex squadra e rischia di farne, come detto, le spese uno dei suoi tanti successori, Frank de Boer, sul quale è stato interpellato proprio Eder. Ascoltiamolo, l'attaccante italo-brasiliano.
Io vedo sereno e cerco di spiegare quello che dobbiamo fare. È normale che dopo adesso queste giornate qua, dopo il cambio anche di allenatore, è normale che abbiamo partito anche dietro rispetto alle altre, no? Perché siamo una squadra che abbiamo cambiato allenatore una settimana prima di iniziare il campionato. Non è facile, però adesso penso che non solo il mister ma anche noi, penso che è il momento di cambiare.
E queste appunto le parole di Eder. Sempre in tema di allenatori in discussione, torna solida la posizione di Giampaolo, tecnico della Sampdoria, grazie alla vittoria dei blu cerchiati nel derby della Lanterna.
Sì, è stato in particolare Muriel a salvare la panchina di Giampaolo, perché in caso di mancata vittoria il tecnico aveva buone possibilità di essere rimosso dall'incarico da Ferrero dopo gli ultimi risultati deludenti. Sampdoria, che non vinceva addirittura dalla seconda di campionato, era agosto, poi da allora aveva ottenuto soltanto 2 pareggi, invece è arrivata la scossa nel derby della Lanterna, un derby molto bello con 4 pali, 2 per parte, con un rigore fallito da Quagliarella parlato da Perin che suo malgrado è stato complice, coautore dell'autorete che ha deciso il match nella ripresa, autorete di Izzo, sì, propiziata da Muriel che aveva sbloccato il punteggio nel primo tempo prima del pareggio di Rigoni. Come detto, Quagliarella ha sprecato un calcio di rigore, insomma tanto spettacolo a Marassi. Ascoltiamo proprio le parole di Marco Giampaolo.
Bello, poi se lo vinci è straordinario e sono contento appunto per la squadra e per tutti i nostri tifosi. E devo dire che la squadra non si è tirata indietro, ha approcciato questa partita sulla carta con una condizione psicologica inferiore rispetto al Genoa, invece in campo, ha saputo tirar fuori il meglio. È come intensità e come attenzione, è stata una bella risposta da parte della squadra.
Dario, allora, in sintesi, cosa è successo nelle altre gare di questa nona giornata di Serie A?
Allora, tantissimi gol in Sardegna. La Fiorentina è tornata al successo per 5-3 battendo in trasferta il Cagliari con una tripletta di Kalinic e una doppietta di Bernardeschi. Vittoria molto importante in chiave salvezza per l'Udinese di Gigi Del Neri, che abbandona la zona calda battendo per 3-1 il Pescara. Pari nel derby emiliano tra Sassuolo e Bologna e pari anche tra Chievo ed Empoli.
E in Liga si è disputata nel fine settimana la 4ª giornata. Vediamo i risultati.
Melbourne Perth Glory batte Melbourne City per 3-2. Central Coast Mariners vengono battuti da Brisbane Roar per 1-0. Ad Adelaide Melbourne Victory batte Adelaide United 2-1. A Wellington Sydney FC batte Wellington Phoenix per 1-0. Western Sydney Wanderers e Newcastle Jets pareggiano 2-2.
In classifica in testa, punteggio pieno, Sydney FC con 9 punti, seguita da Perth Glory a 7. Melbourne City 6 punti, Newcastle Jets 5, Melbourne Victory, Western Sydney Wanderers e Brisbane Roar 4 punti, LA United e Central Coast Mariners 1, infine Wellington Phoenix chiude la classifica con 0 punti.
E dunque sono state ben 4 le vittorie esterne nella giornata della 3ª giornata. Il Brisbane Roar si è imposto per 1-0 Gosford, il Victory ha ottenuto il primo successo stagionale passando in extremis in casa dei campioni in carica di Adelaide, mentre il Perth Glory è salito al secondo posto grazie a successo nel big match di venerdì contro il Melbourne City.
Ma sotto la luce dei riflettori, naturalmente, il Sydney FC, che ottiene la 3ª vittoria consecutiva vincendo a Wellington, mantenendosi a punteggio pieno. Parliamo di questo con l'esperto di League, Joe Russo, intervistato da Dario Castaldo.
Sì, adesso possiamo dire che il CDC sta andando a gonfie vele, 3 gare e 3 vittorie, ma questa vittoria contro il Wellington è stata molto sofferta, veramente una vittoria con molta fortuna. Wellington ha 2 volte insaccato nel primo tempo, ma le reti non sono state convalidate per fuori gioco, ma il secondo, diciamo, non gol del Wellington messo a segno da Roy Christian poteva bene andare a favore della squadra neozelandese. Per il Wellington forse sarà una stagione molto lunga, già vediamo 3 partite, 3 sconfitte, nessun gol segnato e Wellington che occupa l'ultima posizione in classifica. Per quanto riguarda la squadra di Graham Arnold, il gol è arrivato proprio in extremis al 92esimo, gol messo a segno da Milos Ninkovic per gli Sky Blues. E adesso vediamo il CDC occupare la prima posizione in classifica dopo 3 giornate, 9 gol a favore, 0 gol contro e 9 punti ovviamente in classifica, segue il Perth Glory con 7 punti.
Allora Gio, ascoltiamolo intanto il commento a firma di Fox Sports della rete di Milos Ninkovic che ha regalato altri 3 punti alla squadra di Graham Arnold.
Bonavasia to close it down, Simon space in the area, the header across goal and they've scored! Sydney might have pinched this very late, Ninkovic!
Allora Joe, a punteggio pieno Sydney FC che si è scrollata di dosso il Melbourne City grazie al blitz del Perth Glory che nell'anticipo del venerdì è andato a vincere all'Amy Park per 3-2 con tripletta di Andy Keogh.
Sì, questo giocatore meraviglioso, giocatore centravanti irlandese del Perth Glory che ha segnato, come hai detto tu, questa bella tripletta. Per il Melbourne City la prima sconfitta della stagione, ma il Perth Glory adesso rimane imbattuto. Sono stati 3 punti importantissimi per gli ospiti, è stata una gara veramente altalenante, ma ovviamente con questi 3 punti il Perth Glory ha scavalcato il Melbourne City in classifica. Se diamo un po' un'occhiata alle statistiche, abbiamo visto che in questo incontro il Melbourne City ha avuto il 63% del possesso di palla, ma ovviamente la statistica che conta è il risultato finale e questo non ha favorito il Melbourne City. Andy Keogh ha portato in vantaggio gli ospiti al 7° con un gol da distanza ravvicinata, poi Bruno Fornaroli ha pareggiato su calcio di rigore per il Melbourne City al 44°.
Ecco, qui ti interrompo Joe, perché su questo calcio di rigore del momentaneo pareggio ha protestato parecchio Kenny Lowe, il tecnico del Perth Glory, parlando di amnesia selettiva del direttore di gara. Poco fa ci parlavi delle 2 reti non convalidate al Wellington Phoenix nel primo tempo contro il Sydney FC, lo stesso Sydney FC ha segnato un gol sul quale si è discusso un po'. Esiste un problema legato alla qualità della classe arbitrale in Australia?
Ma forse sì, ma alla fine stiamo a fare lo stesso discorso di ogni anno, gli arbitri fanno degli errori e gli allenatori bisogna accettare questi errori. Alla fine Kenny Law si è comportato molto male, è entrato in campo così alla fine del primo tempo per protestare contro il direttore di gara anche con i guardalinee, ma alla fine bisogna accettare, anche se sbagliano, non hanno il beneficio del replay televisivo come abbiamo noi in televisione. E Fornaroli è stato atterrato in aria e per il direttore di gara è stato un calcio di rigore. Alla fine sì, magari un rigore diciamo generoso, ma siamo sempre qui a fare gli stessi discorsi, gli arbitri sbagliano e bisogna che gli allenatori accettino di più queste decisioni.
Ecco, dopodiché nella ripresa nuovo vantaggio del Perth Glory ancora segnato da Andy Keogh, lì la reazione della City è stata nuovamente veemente.
Sì, esatto, Keogh ha portato di nuovo il vantaggio del Perth Glory al 49esimo, un gol di testa, poi Brandon al 60esimo ha pareggiato per Melbourne City, ma alla fine è stato un errore del difensore che ha praticamente regalato la sfera a Keogh all'85esimo e questo giocatore meraviglioso ha messo in rete con un bel pallonetto il gol vincente del Perth Glory.
In classifica dunque a questo punto Sydney FC a punteggio pieno 9 punti ma soprattutto nessun gol subito in 3 gare oltre a 9 realizzati. Perth Glory che scavalca il City grazie al successo nell'anticipo e sale a quota 7, City che rimane al terzo posto con 6 punti e alle spalle di questo terzetto si affacciano i Newcastle Jets capaci di andare a strappare un punto piuttosto pesante su un campo nuovo di zecca, Joe.
Sì, un campo nuovo, si chiama Spotless Stadium, ovvero il Sydney Showground, e per il Western Sydney, come sappiamo, usano questo campo per circa 3 anni, perché è una fase di costruzione nella loro sede del Parramatta Stadium. Il Western Sydney ha dominato questo incontro per circa 80 minuti, ma un incontro ovviamente non dura 80 minuti, dura 90 minuti, e così c'è stata questa stupenda rimonta del Newcastle Jets. Alla fine il Newcastle ha pareggiato la gara con due reti, oltre l'ottantesimo, 81esimo Buga di testa ha accorciato poi le distanze, e poi l'88esimo Hulk dal calcio di punizione. E due volte possiamo dare un po' di colpa al portiere Redmayne del Western Sydney. Western Sydney che è andato in vantaggio al 24esimo primo tempo con Borda, il giocatore spagnolo che ha aperto le marcature, e poi al 45esimo un altro calcio di rigore, questa volta ha messo in rete Dimas, fallo di mano in aria di Kantarowski, e così il Western Sydney è andato alla riposa alla fine del primo tempo in vantaggio per 2-0. Ma nel secondo tempo anche il Western Sydney ha avuto tantissime occasioni da gol, ma alla fine il Newcastle ha strappato questo punto dal Western Sydney, e per il Western Sydney sono certamente due punti persi in classifica.
Ecco, in questa terza giornata, per concludere, Gio, ci sono state ben 4 vittorie esterne. Abbiamo parlato di quella del Sydney a Wellington e quella del Perth Glory a Melbourne. L'altra squadra di Melbourne, il Victory, è andata invece a vincere in casa dei campioni di Adelaide. Quali sono le ragioni della crisi dei Reds?
Beh, forse come l'anno precedente, un inizio di stagione molto lento, soltanto un punto in 3 giornate, ma ancora il campionato è molto lungo e vediamo come andrà alla fine l'Adelaide. Il Melbourne Victory ha soltanto vinto in extremis, gol di Marco Roes al 93esimo, il giocatore neozelandese della squadra di Melbourne, che alla fine ha regalato questa vittoria al Melbourne Victory. Ma da notare che i Reds hanno centrato il legno della porta 2 volte, e così le cose potevano andare molto diverso da quanto abbiamo visto con il risultato finale. Melbourne vantaggia al 20esimo col di Berisha che ha aperto le marcature, e poi nel secondo tempo al 68esimo Tarek Elry che ha pareggiato per il padrone di casa, e poi al 93esimo Roy Haas il gol vincente del Melbourne Victory.
Concludiamo gioco l'ultima battuta, anche in questo caso una vittoria esterna, quella di Brisbane Roar a Gosford contro i Mariners.
È poco da dire su questo incontro, ma per il Brisbane Roar gol vincente al 33esimo di Thomas Christensen, il giocatore danese della squadra di Brisbane. Però dopo la brutta sconfitta di 7 giorni fa, il Roar veramente si è fatto un po' perdonare ai loro tifosi. Il Roar che ha perso per 4-0 contro il Newcastle soltanto 7 giorni fa, ma ovviamente una vittoria importante per la squadra di Jonah Luisi che vince in trasferta contro i Mariners a Gosford, anche se di setta misura.
E questo era l'esperto di A-League Gio Russo, che ci ha parlato appunto della giornata che si è disputata nel corso del fine settimana. In brevissimo concludiamo con i motori.
Dario Castaldo è venuto nei nostri studi. Dario, cosa è successo nelle ultime ore?
Ha vinto Cal Crutchlow il gran premio della MotoGP d'Australia sul circuito di Phillip Island. Il britannico di Coventry si è imposto davanti a Valentino Rossi, che è partito con la sua Yamaha in 15ª posizione, ha rimontato e anche messo paura al britannico della Honda, ma non è riuscito a superarlo. Comunque una mezza vittoria per il dottore, che ha dedicato il podio alla memoria di Marco Simoncelli.
This morning when I wake up and I opened the window, I was already more happy, but especially the warm up give to me a lot of positive power, a lot of relax, because I know that I have a good pace and I know that I can do, I can make a good race and I can arrive on the podium. That was the target. Just I try to stay concentrated, try to don't make a mistake at the beginning, and I think the first 10 laps are very good. I enjoy very much, and when I arrive behind Cal, also Cal was in my target, because I think I can beat him, because this morning I was a bit stronger than him. And when I saw Marcus crash, I think that I can win. I try, but unfortunately for me, Cal was too fast, was too strong.
È caduto invece il neocampione del mondo Marc Marquez, mentre con questa seconda posizione Valentino Rossi ipoteca anche la seconda posizione in classifica generale. Per quanto riguarda la Formula 1, si è corso ad Austin in Texas, si è imposto Hamilton, che non vinceva dal Gran Premio di Germania. Adesso Hamilton ha 26 punti di vantaggio sul compagno di scuderia Nico Rosberg. Appuntamento tra 7 giorni a Città del Messico.
Terz'ultima gara di campionato. Allora, grazie Dario. Un ringraziamento a tutta la redazione per il programma di oggi. Noi ci ritroviamo domani mattina.
Buona giornata.
Ciao.
Ciao a tutti.